Per cortesia, chi deve uscire lo faccia in silenzio. Grazie.
Buongiorno. Intanto volevo chiedere, cioè, le domande a chi possiamo farle adesso?
A chi vuole? Scusi.
A tutti e tre.
A tutti e tre. Allora, Evelyn, che conosco personalmente, vorrei solo ringraziarla della testimonianza perché è stata molto importante per non vedere sempre il mondo dell'aldilà come qualcosa di spaventoso, ma che è un mondo dell'aldiquà. Grazie Evelyn. Poi invece, parlando di questo, tra l'altro io purtroppo per il mio lavoro, e sono sempre in giro, difficilmente guardo la televisione, combinazione avevo visto questa dello sciamano, quella del drago, cioè esattamente quelle che sono state riprese.
Donna fortunata.
Perché io credo che le cose le vediamo quando è necessario vederle.
Brava.
Allora, volevo dire due cose. Questa dello sciamano, intanto, mi premetto, io sono Rita, sono una guaritrice vibrazionale, lavoro con le cose più vicine a quelle che utilizzo sono le terapie sene, però c'è molto di più perché poi nel frattempo sono passati 2000 anni e abbiamo fatto altre cose. Quindi, ecco, questo è per capire come mai mi occupo di questo ambito. Questa cosa dello sciamano mi aveva molto colpito, anche perché istintivamente, pur avendo sempre teso a cercare di aiutare gli altri, ho sempre rifiutato lo sciamanesimo, perché lo considero comunque un antico, meraviglioso sistema di cura, ma che rimane in un ambiente molto fisico. Mi spiego. Parte da una fisicità, utilizza mezzi fisici e ha a che fare con uno spirituale denso, quindi molto pericoloso. Personalmente mi è successo in Perù 2 anni fa, un magnifico ultimo dell'anno, eravamo un gruppo di persone, tra l'altro una è anche presente in questo momento in questa sala, una mia amica, e c'era una ragazza che aveva avuto un voodoo contro di lei, più una, dicevano, una maledizione addirittura che colpiva tutta la famiglia dagli inizi del Novecento. E nell'ultimo dell'anno dovevamo liberarci delle nostre cose, delle cose pesanti per tutti. Eravamo sul lago Titicaca a fare un bellissimo cerchio intorno al fuoco dove poter liberarci di queste cose. Racconto questo perché è importante capire quali livelli in quarta dimensione vanno utilizzati, perché questo sciamano poteva assolutamente evitare di morire. E praticamente in questo cerchio di guarigione,
io penso che se lui poteva,
no lo posso garantire che poteva,
perché non vi siete conosciuti prima.
Posso garantire che poteva, perché non ci si può avventurare da soli in certe situazioni. Comunque, lì in quella serata abbiamo fatto un esorcismo. Io sono potuta intervenire da sola solo perché intorno a me c'era un gruppo di 36 persone e che quindi dava l'energia giusta per poterlo fare, perché altrimenti si pecca veramente d'orgoglio. Le cose vanno affrontate con le spalle coperte, in assoluta umiltà e chiedendo aiuto alla luce. Non mi metto a combattere con la densità, col mio corpo che è addormentato da qualche parte in preda a qualche trance.
Signora, volevo essere, prego, volevo essere gentile. Signora, per cortesia.
La domanda qual è?
Allora, al di là di questo che volevo dire, quando ha detto la paura, la paura è anche collegata a delle cose, tipo viene riportato un esempio di intervista come questo. Però ci vorrebbe dall'altra parte, perché sennò io ho parlato con le persone che hanno visto questa trasmissione, erano terrorizzati da questo tipo di cosa. Cioè, come? Allora si può morire? Sì, si può morire se ci vorrebbe dall'altra parte una controinformazione che dice c'è anche la cautela, E ci sono anche
altri. Sì, allora, intanto quella che volevamo trasmettere con questa cosa è che era un fenomeno, in ogni caso, di una persona, come uno sciamano che si era messo in discussione, che faceva quello nella sua vita, che ha preso dei rischi e se li ha assunti. Ed è quindi era talmente in buona fede che ci ha lasciato le penne, punto. Ho ribadito 100 volte, avete visto anche in onda, che non bisogna credere a tutto e tutti, questo era un dato di fatto quasi giornalistico di un fatto accaduto per di più 30 anni fa. Non abbiamo dato luoghi, nomi di persone, null'altro, in modo che nessuno potesse andare in quel villaggio a fare cose simili o uguali. Abbiamo solamente ipotizzato che intorno a certe discipline c'è ancora molto da capire, perché se succedono fatti di questo tipo bisogna capirne di più. La riguardo il discorso di sedute spiritiche o cose di questo tipo, io non ne ho mai parlato né ne voglio parlare, perché non c'entrano niente, sono pericolose e non, secondo me è un luogo che è meglio non visitare se si vuole vivere serenamente su questa terra, e basta. Ne ha parlato lei, ha detto che avete fatto, aveva parlato di un esorcismo, va bene.
Altre domande?
Altre domande?
Le signore in fondo, la signora lì.
Non c'è nessuna censura, signora, ha parlato 20 minuti. lei è un'ottima persona, ma deve avere il dono della sintesi, sennò ci rischia di parlare 20 minuti e di non farsi capire, e non è cattiveria.
Va bene, grazie signora.
Ma se c'era una domanda, noi non l'abbiamo capita.
Allora non abbiamo capito la domanda, pensi.
Scusi.
Per cortesia, la domanda, Maurizio.
Prego, signore.
Signore, per cortesia.
Ci proviamo, non siamo infalliti.
Dopo, più tardi, eventualmente.
Allora, io vivo in un paese delle Langhe. Si parla molte volte di una figura femminile tipica delle Langhe, la famosa masca che avevano, dicevano alcune persone che hanno parlato, possibilità di trasformarsi in animale o in altri esseri. Questo è un fatto possibile oppure no? È un fatto solo di pura fantasia?
Penso che la seconda sia la risposta esatta. Signora, sì, perché penso che questo faccia parte di una rispettabilissima tradizione e leggenda popolare. E talvolta in passato alcune malattie, per di più mentali, venivano interpretate come trasformazioni o cose di questo tipo. Poi sono diventate leggende e sono passate nei tempi. Non escludo che questo sia legato magari a un fatto reale, io le dico, si parlava in Romania, perché sono stato lì, di un uomo lupo, eccetera, è stato identificato ed era un povero ragazzo affetto da irsutismo, che aveva dei problemi deletari mentali e camminava nei boschi, poveretto, gli tiravano le fucilate perché pensavano fosse un lupo mannaro, bastava curarlo, bastava, no, e probabilmente avrebbe risolto tante cose. È anche vero che talvolta le leggende aiutano. No. Le faccio un esempio, ed è un esempio reale. Una leggenda, un'antica leggenda egiziana, parlava dell'impossibilità, della disgrazia di dover passare attraverso una certa parte del deserto, perché altrimenti la carovana non sarebbe arrivata a destinazione. Due ricercatori italiani, sono i gemelli Castiglioni, che hanno 80 anni adesso, sono delle bravissime persone, seguendo questa leggenda hanno detto, ma attenzione, se lì dicono di non passare, c'è qualcosa di oggettivo, cosa andiamo a vedere? Sono andati a vedere e si sono accorti da leggende paragonabili e di villaggi lì vicini che lì non si poteva passare perché i cammelli si tagliavano gli zoccoli, e se li tagliavano, naturalmente un cammello per loro è un bene fondamentale, sarebbero rimasti da soli in mezzo al deserto e quindi morti. Sono andati a vedere perché si tagliavano in mezzo al deserto, c'era qualcosa di particolare, sentite cosa hanno scoperto. Un'antica meteorite era caduta in una zona del deserto e aveva fuso la sabbia, no, con il calore del metallo, e aveva creato un nuovo cristallo che è stato chiamato in via del tutto impropria silica glass, ma è un cristallo preziosissimo perché ne esistono solo circa 300 kg al mondo. Beh, sapete questo cristallo dove è stato trovato? Sullo scarabeo centrale del pettorale di Tutankhamon. E infatti si diceva che aveva una discendenza extraterrestre perché l'avevano esaminato ed era una pietra extraterrestre. Solo che era un meteorite che aveva fuso la sabbia del deserto e aveva dato una nuova pietra che non esiste sulla Terra. E quindi da questa leggenda siamo andati a capire da dove arrivava lo scarabeo centrale della pietra di Tutankhamon. E questa è una cosa che fa piacere anche perché l'hanno scoperta degli italiani, quindi questa è un'altra medaglia sulla ricerca italiana.
Grazie. Maurizio?
In fondo c'è un signore, in fondo alla sala. È un signore, sì.
Sì.
Una domanda per il signor Giacomo.
È un signore, signora, non la vedevo, mi scusi. No.
Sentendolo parlare, alcuni di noi, penso tutti, abbiamo capito che lei dà la prevalenza alla ricerca scientifica ed è giusto che sia così. Però parlando di quello che è l'invisibile, lo spirito, l'energia, i magneti, tutte queste cose, pur rimanendo su base scientifica, non sarebbe interessante fare un gruppo di ricercatori seri, con una moralità, una vita di un certo tipo, per far sì che si lavori insieme? Perché non si può fare solo una cosa scientifica. Ci sono delle cose che non possono essere valutate da uno scienziato se non è provato a comunicare, come dice Giuditta, con gli angeli, pur rimanendo terra a terra. Grazie.
Prego. Allora, signora, lei ha prove che questo non succeda già? Io queste prove non ce le ho che non succeda già, anzi, diciamo che ho più di un sospetto che questo già succede. Solo che torno a dire, finché non si arriva, io sto seguendo una strada ancora più pericolosa, perché se io seguissi quella puramente esoterica, no, dico che esiste tutto e sto a posto. Se seguo quella puramente scientifica, non esiste niente e sto a posto. Io sto seguendo una strada che vuole dimostrare tramite la scienza quello che pensiamo che non esista, ed è molto più complicato. Molto più complicato perché è una ricerca di confine, è una ricerca fatta di persone che dicono io le dico questa cosa sulla telecamera spenta, è fatta di persone che dicono io ho la prova ma non me la sento ancora di tirarla fuori per 5 anni, è fatta di, le faccio un esempio perché l'ho mandato in onda 3 settimane fa, di un archeologo tra i più importanti in Italia che mi confessa dentro la piramide di Cheope che è entrato insieme a un suo collega, che erano passati 5 minuti sia sul suo orologio meccanico che sull'orologio Swatch del suo collega, escono fuori ed erano passate 3 ore. Vuol dire che lì dentro il tempo si è fermato. Ma lei lo sa che se il tempo si ferma cosa succede? Che secondo una teoria di un bravo ragazzo che si chiama Einstein, quando il tempo rallenta la velocità tende a infinito, e se la velocità tende a infinito vuol dire che la velocità della luce diventa un motorino sgangherato e si può raggiungere in pochi attimi qualunque angolo dell'universo. Ma le sembra che questa sia una cosa scientifica o no? E se riusciamo a dimostrare questo, va oltre qualunque cognizione esoterica o no, eppure è scientifica. E stiamo cercando di trovare testimonianze di persone credibili e attente che dicono quello che sta succedendo e cosa è successo. L'importante è, torno a dire, non farsi prendere da chi impone le mani e che poi, no? È fare come ho fatto io, far venire in studio uno che impone le mani alle uova ed è il primo esperimento che ha superato il vaglio del CICAP. Questo bisogna fare. È il primo esperimento che ha superato la prima fase del vaglio del CICAP, il primo esperimento paranormale verificato scientificamente, l'ha fatto un dipendente della regione Emilia-Romagna davanti alle telecamere con 3 scienziati che controllavano. Adesso andrà in un laboratorio e se funziona pure il laboratorio se ne va in America e porta a casa $1 milione, perché sarebbe il primo esperimento al mondo paranormale. Ma pensate se l'abbiamo trovato noi, quanto posso dar fastidio? È più facile intervistare l'impositore delle mani o fare una cosa del genere? Magari mi sbaglio, magari mi sto divertendo troppo, magari Ma questo bisogna, questa è la strada per seguire, cioè fare in modo che alcuni non vengano considerati dei pazzi, altri non vengano considerati dei saggi ciechi, ma di far unire questi pazzi e questi saggi ciechi e creare una nuova figura, un illuminato che dica: oh ragazzi, non ci siamo accorti per mille anni di questo, ed è giusto che qualcuno se ne sia accorto, perché se no staremmo come nel 1200 a curarci con le sanguisughe. Come vedete, qualcuno ha sempre messo in discussione quello che si conosceva prima. Vi faccio un esempio banale, io sono felice, lo dicevo stamattina parlando con padre Magni, che saluto e che ringrazio perché considero un grande che sta qua, grazie padre. E sappiamo che c'è un ragazzo di 19 anni vissuto al tempo di Galileo, si chiamava Federico Cesi, insieme a tre suoi amici, quindi erano quattro, decise di ribellarsi alle conoscenze dell'epoca, decise di cominciare a vedere la natura con i propri occhi e trovare nuove conclusioni, perché quello che lui sentiva dai cosiddetti parrucconi non lo convinceva più, dove tutto era assunto e definitivo. Sapete come si è chiamato questo gruppo di quattro sbarbatelli diciannovenni? Lincei. Ha fondato l'Accademia dei Lincei, la più grande base attuale della cultura italiana, fatta da quattro sbarbatelli che volevano guardare oltre, come la Lince, i Lincei. Allora noi oggi fondiamo le basi su un moto di rivolta e vogliamo fermarci? Andiamo avanti e cerchiamo di capire, non facciamo i ciechi e gli stupidi. Da lì potremo costruire qualcosa. Ecco cosa volevo dire, signora. È più rischioso trovare qualcosa di incredibile verificato che parlare solamente di incredibile. E penso che è una strada difficile, ma che con calma, attenzione, con tanto studio e con tante persone che ci credono, anche nell'ombra, ma molto importanti, si può fare. Grazie.
Roberto, mi hanno girato una domanda da farti, mi hanno detto di chiederti: come mai il Codice da Vinci, questo famoso romanzo, non è un romanzo, perlomeno?
Sul Codice da Vinci sto scrivendo un libro.
E c'è anche
non ne scrivevo più dal 1998, però dato che io so delle cose che sono un po' diverse da quelle raccontate dal romanzo, e sono convinto che... Partiamo da questo assunto, Allora... È possibile, senza parlare del Codice da Vinci, e qua padre Magli mi ascolta, è possibile che un emerito sconosciuto di nome Dan Brown, che fino a ieri aveva scritto un libro per la provincia e per il suo quartiere, di colpo scrive un libro che prima di essere pubblicato viene messo in stampa in 16 paesi diversi, viene fatto uscire lo stesso giorno con una campagna pubblicitaria da miliardi solo perché lui si chiama Dan Brown? Io questo non lo credo possibile, perché prima di essere pubblicato in 16 paesi in contemporanea deve aver venduto libri anche a chi non sa leggere. Quindi io credo che dietro un finto romanzo ci sia qualcos'altro, che è una storia fatta dalle ciliegine di quattro storie diverse, no? Servita per un quinto fine, che è discreditare una certa parte di cultura e di intelligenza che esiste. Dato che io sugli screditamenti e sulle demolizioni sono contrario, voglio raccontare le quattro storie vere e far capire quali ciliegine si è portato via. Vi posso garantire che le quattro storie vere, compresa Rennes Le Chateau, come diceva Giuditta Dembeck, sono molto più interessanti del Codice da Vinci, ma molto più interessanti. Io sono stato nella cappella di Roslin, dove ci sono le tracce dei Templari dopo che non ci sono più i Templari, ma non è che ci sono stato come turista, ho girato la notte con le chiavi, sono andato lì di notte a girare da solo, mi sono guardato tutte le colonne, col metal detector ho verificato che dentro e fuori le colonne se c'erano o non c'erano basi di metallo, dentro la colonna dell'apprendista, dove si dice che sia nascosto il Santo Graal, a metà della colonna il metal detector ha cominciato a suonare. Ma certo che io non mi faccio mai i fatti miei, sono nato per questo, no? E allora io poi le voglio sapere le cose come stanno, e quando uno prende un romanzo, trucca un attacco preciso nei confronti di una certa religione da romanzo, quindi con tutta la libertà di dire quel cavolo che ti pare, mettendo quattro storie affascinantissime, ma presi a pezzi solo per attirare l'attenzione, vengo pubblicato all'improvviso senza che sono nessuno, io penso che dietro c'è un inghippo e ho tutto il diritto di pensarlo. E spero che anche voi abbiate in questo momento acceso una lampadina.
C'è una domanda ancora.
Dottore, il suo programma è bellissimo, però...
Dov'è, signora?
Troppo interrotto troppo dalla pubblicità, e questo mi arrabbio.
Quanto lo sto vicino, signora.
L'abbiamo sempre visto, non ho perso una puntata, però c'è la pubblicità che sta...
Guardi, la pubblicità del mio programma c'è per due volte e per soli 4 minuti, e ci va bene. Però, sa, io quando vado in cima alle montagne con una telecamera devo pagare il biglietto con la telecamera, poi posso dire quello che voglio, però ecco, sa qual è il gioco perverso della televisione, signora? Che se io vado da un meccanico e mi faccio riparare l'automobile, io per farmi riparare l'automobile pago il meccanico. Per la televisione io prendo la televisione gratis e la paga un altro, no? Che mi vuole vendere un'altra cosa. Cioè, io per riparare l'automobile devo comprare le caramelle. Ha capito cos'è che non torna? Ed è un gioco perverso, ma se io non compro le caramelle non c'ho la macchina riparata. Ed è un, purtroppo è così. E la allora, siamo tutti disposti a pagare, tutti, qualcuno a pagare 55 euro al mese a Sky per vedere una partita, e poi ci preoccupiamo di pagare 49 euro l'anno alla Rai e vederci di pubblicità in mezzo a un programma. Ma non è meglio? Che abbiamo un grande risparmio o no? Basta capire il meccanismo, insomma.
La domanda in fondo, sì.
Posso intervenire un attimo dicendo una cosa che ritengo importante? La mia funzione di straccio che toglie la polvere. Questo che dico adesso io l'ho già detto da molti anni, da quando ha cominciato la trasmissione Roberto. Non vi sembra che una persona come lui sia l'archetipo di un mutamento? Non vi sembra che una persona come lui, che io rispetto veramente come un nobile cavaliere, come un maestro che sta in questo momento svolgendo un compito con...
C'è un cavallo grandissimo.
Tu sei dimagrito, io no. Con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, con tutti i problemi che la vita quotidiana gli pone. Mi sembra che sia l'anello di congiunzione di un'epoca nuova che non è ancora cominciata del tutto, ma di cui stiamo vedendo soltanto adesso la luce. Tra una scienza granitica, monolitica, inespugnabile e una realtà possibile, inesplicata, che è tutta lì da spiegare. Monolitica anche lei, tra questi due colossi che si sono scontrati senza capirsi, lui sta facendo da anello di congiunzione. Mi sembra che sia veramente l'archetipo di un'era nuova che sta appena cominciando. Io di lui ho un rispetto e una stima immensa, perché penso di poter vedere un briciolino al di là di quelli che sono gli schieramenti, e mi sembra che il suo lavoro per una presa di coscienza a livello di milioni e milioni di persone faccia parte di quel lavoro di cui vi parlavo prima, quando vi dicevo ci sono vari livelli di maestri, di istruttori, ciascuno di noi è più o meno conscio del compito che svolge, ma mi sembra che il suo lavoro di presa di coscienza, di divulgazione, di onestà, di semplicità, di profondità è veramente una spallata a un monolite da una parte e a un altro dall'altra. Comincia finalmente, forse l'era del dialogo, e di questo veramente
adesso la conferma che non diventerò mai ricco, quindi se... chi comincia, come dire, semina, e chi arriva dopo raccoglie, no? Ma questo mi basta, insomma, anche perché in Rai gliel'ho detto, dico, voi con uno stipendio da dirigente avete un dirigente, un autore, un conduttore e anche un consulente, quindi fate 4 con 1, vi facciamo fare tutti e via, insomma, ecco. Insomma, ultima domanda, perché...
No, sono... ancora un paio.
Un paio?
Sì.
Un paio, perché sennò poi dimagrisco troppo.
Leggo io la domanda, perché la signora ha detto che si emoziona. La domanda è questa. Io sono stata colpita dalla storia dello sciamano. Sì. Mi sto chiedendo, ma allora delle persone comuni e cattive che vogliono fare del male ad una persona riescono addirittura a farla morire? Non è solo Dio il padrone della vita e della morte?
No, un altro piano questo, signora, stia tranquilla, viva serena. questo era un signore che lo faceva di lavoro ed era una sua profonda credenza, rispondo in due parole così diamo spazio alle altre due mani alzate, e lui in una lotta nella quale è entrato dopo uno stato di trance, di ipnosi che arriva da migliaia di anni, insomma, calmi, ci è caduto lui ed era lui l'artefice di tutto questo, non è che uno può prendere un altro e buttarlo in situazioni di questo tipo, ognuno fortunatamente può vivere serenamente la sua vita e non dipendere da maledizioni altrui, pensate con un sorriso alla vita e le maledizioni rimangono lontane, veramente, guarda.
Allora, una domanda che va oltre la curiosità normale. In tutti questi luoghi in cui il tuo lavoro ti ha portato, da posti dove praticamente inaccessibili alla maggior parte delle persone, quindi luoghi magici, di potere, particolari, c'è stata un'esperienza tua personale, di cui non si parlerà mai in televisione, che ricordi in modo particolare?
Sì, e non se ne parlerà né in televisione né qui. Sì, poi lei signora che ha detto non è giusto, ora chiuderemo con lei.
Caro Roberto, io sarò relatore questo pomeriggio intorno alle 16:15, vi ho ascoltati tutti attentamente e c'è un filo interconnettivo che passa attraverso tutte le vostre relazioni. Hai accennato anche un amico che è un amico comune, che è stato nella piramide di Cheope e che ha fatto l'esperienza dell'antitempo. Io mi auguro che, così come io attentamente ho seguito voi, voi oggi pomeriggio possiate essere presenti.
16:30, mi raccomando.
Perché è molto importante, perché ho sentito anche da altre domande che c'è tanto bisogno di creare un connubio.
E puoi ricordare al pubblico sia il tuo nome che la tua specifica.
Dunque, io sono il professor Vittorio Marchi, insegnante di fisica e ricercatore, sia pure in maniera catacombale. Non posso esporvi tanto, ma in ogni modo ne parleremo.
Sentirete poi un fisico cosa ha da dirvi.
Ecco, perché è molto importante sentire anche la voce di un fisico un po', diciamo così, fuori dagli schemi, no?
Un fisico, come ce ne sono.
Va bene?
Ok. D'accordo. Grazie.
Grazie. Grazie.
Un fisico come avete sentito, come il professor Coriglia che avete sentito ieri. Comunque, sentite oggi alle 16:30 perché ci sarà da divertire la vostra mente, anche la mia. Ecco la signora. È giusto adesso?
Grazie. Io volevo innanzitutto ringraziarla per tutto quello che lei fa e poi apprezzo molto il fatto che lei vuol far conoscere anche ai bambini di 4 anni un mondo un po' particolare. Esatto. Perché io, lavorando in mezzo ai giovani, noto che se c'è da andare a vedere il film Sesto Senso, Village, tutti questi, tutti che corrono perché hanno bisogno del brivido oscuro, ma perché non facciamo conoscere che non è così, non funziona così, c'è un mondo diverso dall'altra parte.
Sì, guardi, mi fa piacere questa domanda perché mi dà anche l'opportunità di chiudere questo intervento. Io mi reputo una persona veramente normale. Io prima di tutto sono un telespettatore, anzi io prima di tutto sono un uomo, un marito e un padre di famiglia. Poi sono nel mio lavoro prima di tutto un telespettatore. Poi che nella vita io sia giornalista, professore universitario, sono tutti orpelli che servono per fare in modo che si possa divulgare questa conoscenza. E quindi io penso che la semplicità e l'esposizione della semplicità e della verità sia la cosa più importante ma più difficile che si possa fare. Io non sono una persona che urla, che grida, che offende, che cerca di fare spettacolo a tutti i costi, sono, come ho detto, un curioso che cerca di andare avanti. Sono un padre che quando può stare a casa con i figli è molto più felice, che non va a feste di ballerine, di sputafuoco, quello che è. Perché credo che la vita sia poi la vita di tutti i giorni, quella più importante, quella che ci permette di vivere serenamente. Ci sono delle situazioni non comprensibili che possono allargare questa serenità di vita anche intorno a noi. perché quello che abbiamo raccontato oggi non serve, come lei diceva, ad attirare una morbosa attenzione, serve probabilmente a migliorare il nostro rapporto con la vita di oggi e quella di domani e quella di dopodomani, no? Per fare in modo che questa serenità venga diffusa. Io metto a disposizione i miei studi, io ho lavorato per tanti anni da ragazzo in una radio, era Radio Dimensione Suono, e i soldi che ho guadagnato non li ho spesi per farmi la macchina, andavo sempre in giro con la 500 di mia madre, ma per pagarmi degli studi negli Stati Uniti di comunicazione. Ho avuto la fortuna di lavorare per tutti i 7 network italiani, quindi conosco le necessità di una televisione pubblica, di una televisione privata ricca e di una televisione privata povera. Ma ho fatto tutto questo per capire e cercare di capire di come poter parlare alle persone, perché chiudo con una battuta e non prendetela come una mancanza di rispetto, ma i buoni vincono, ma si devono fare un culo così.
Sì.
Grazie ai nostri relatori.